Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Con questo venticello che lieta un po' il nostro corpo, noi siamo qui a riconoscere il soffio dello Spirito che ci orienta, che ci porta verso la bellezza di Dio. E dinanzi a questa bellezza vogliamo domandare perdono dei nostri peccati. Non sempre il Signore incontra in noi qualcosa di desiderabile e di amabile. Insieme allora, sinceramente, domandiamo perdono. Signore Gesù, Verbo del Padre, che hai assunto la debolezza della nostra carne, Kyrie eleison,
Kyrie eleison.
Cristo Gesù, Figlio di Dio, che hai sperimentato l'umiliazione e il rifiuto, Kyrie eleison. Signore Gesù, Figlio di Maria, che hai conosciuto la fatica del vivere quotidiano. Kyrie eleison. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Sistero, gloria, gloria, in eccessistero.
E pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.
Gloria, gloria in excelsis Deo.
Dio che nell'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, donaci una rinnovata gioia pasquale, perché liberi dall'oppressione della colpa, partecipiamo alla felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro del profeta Ezechiele. In quei giorni uno spirito entrò in me, mi fece alzare in piedi e io ascoltai colui che mi parlava. Mi disse: figlio dell'uomo, io ti mando ai figli di Israele, a una razza di ribelli che si sono rivoltati contro di me. Essi e i loro padri si sono sollevati contro di me fino ad oggi. Quelli ai quali ti mando sono figli testardi e dal cuore indurito. Tu dirai loro, dice il Signore Dio, ascoltino o non ascoltino, dal momento che sono una genia di ribelli, sapranno almeno che un profeta si trova in mezzo a loro. Parola di Dio. I nostri occhi sono rivolti al Signore. A te alzo i miei occhi, a te che siedi nei cieli. Ecco, come gli occhi dei servi alla mano dei loro padroni. I nostri occhi sono rivolti al Signore. Come gli occhi di una schiava alla mano della sua padrona, così i nostri occhi al Signore nostro Dio, finché abbia pietà di noi. I nostri occhi sono rivolti al Signore. Pietà di noi, Signore, pietà di noi. Siamo già troppo sazi di disprezzo, troppo sazi. Noi siamo dello scherno dei gaudenti, del disprezzo dei superbi.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, affinché io non monti in superbia, è stata data alla mia carne una spina, un inviato di Satana per percuotermi, perché io non monti in superbia. A causa di questo, per 3 volte ho pregato il Signore che l'allontanasse da me. Ed Egli mi ha detto, ti basta la mia grazia. La forza, infatti, si manifesta pienamente nella debolezza. Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio nelle mie debolezze, negli oltraggi, nelle difficoltà, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte da Cristo. Infatti, quando sono debole, è allora che sono forte. Parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato si mise a insegnare nella sinagoga e molti, ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Joses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi? Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro, un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì, e si meravigliava della loro incredulità. Gesù percorreva i villaggi d'intorno insegnando. Parola del Signore. È l'incontro di Gesù con i suoi compaesani di Nazareth. Ha vissuto 30 anni con loro e non è una cosa da poco, perché danno il senso, la figura, la statura di chi sia di fronte. E difatti i compaesani sapevano bene qual era il mestiere di Gesù. Non è costui il falegname? I suoi lavori si potevano ancora vedere, eh? Il giogo per le bestie da somma che Tizio ancora usa, l'aratro di Caio, quello che lui tiene sempre tra le mani per coltivare le sue terre, e poi gli otri del vino sono lì ancora nella cantina di Sempronio. E ovviamente anche i suoi compaesani sapevano bene della sua famiglia. E qui, guarda caso, non si fanno tanti riguardi. Figlio di Maria. Guardate che è meglio dire così. Meglio dire così che seguire l'usanza di presentare le persone citando il nome del padre. Sai, la gente non chiacchiera per niente. I compaesani sono fermi al passato, lo stiamo vedendo, fermi al passato. Ma di Gesù non sanno niente della sua identità, la sua identità quella più profonda. È uno di loro, stop. E chi lo toglie? Chi lo toglie questo stop? Chi lo toglie? È uno di loro, stop. Gesù ritorna a Nazareth ed è lì quando ormai la sua fama di profeta si è sparsa nella regione. E dove Gesù incontra i suoi compaesani? Li va a incontrare nella sinagoga. E la sinagoga, noi sappiamo, è il luogo dove si prega, è il luogo dove si ascolta la parola di Dio. E di conseguenza, noi che cosa dovremmo aspettarci? Dovremmo aspettarci che le cose vadano bene. E non è così. L'incontro, dice il Vangelo, che per loro fu motivo di scandalo. Pensate un po', dalla casa di Dio si viene fuori con la rabbia, e si viene fuori con quella rabbia che dà i numeri. E allora dobbiamo prestare attenzione al significato di queste parole. Ed era per loro motivo di scandalo. Gesù lo si ammira per le belle parole che dice, però non si va a credere in lui per la povertà della sua origine. Da dove tira fuori le cose belle che dice quando non ha fatto che tirar fuori giochi, aratri e otri. E sono proprio quelle robe lì che ci stanno sul gozzo. Da dove è
l'origine dell'altezza del suo insegnamento, del suo discorso, quando nella sua origine non c'è mai stata altezza, non c'è mai stata nobiltà, al dire di tutti, figlio di una ragazza madre, la quale poi non ha avuto neanche la possibilità di farlo studiare, e l'unico titolo che ha avuto è quello di falegname. Sai che posizione? Ora, era per loro davvero motivo di scandalo. E lo si nota. Il contrasto tra le umili origini di Gesù e quello che lui faceva, il suo operato, e la sua predicazione, le sue parole. Dice che è l'inveato di Dio. Ma te, siamo mica nati ieri noi, né? Il suo inviato, Dio, non lo manda a costruire giochi per i bovini. Come si fa a credergli? Come si fa a credergli? E dice che bisogna convertirsi e credere al Vangelo. Ma per cortesia, non si venga a prendere in giro proprio noi. Convertirsi a cosa? A fare la bella fine che ha fatto sua madre? Come si fa a dire di sì alle sue istanze? E allora due cose hanno in mano gli scandalizzati nazareni. Primo, il non credere alla persona di Gesù. Secondo, il non dar credito al suo insegnamento, all'insegnamento di Gesù. Questo a causa della normalità della condizione umana di Gesù. Anche se nella pagina evangelica odierna non è detto, lo scandalo nel senso suddetto subentra in quanto Gesù, con la sua predicazione, con la sua azione, avanza una pretesa inaudita: essere l'inviato definitivo di Dio. Colui che porta a compimento tutta la rivelazione, tutta la legge, tutti i profeti, in una parola, il Figlio di Dio. E a questo punto si impongono delle riflessioni importanti per la nostra fede. La prima: ciò che fa difficoltà nella fede cristiana non è alla fine la sua dottrina o la sua morale, è la persona di Gesù. È il ritenere vero che il falegname, che il figlio di Maria, che il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone è il Figlio di Dio, è Dio fattosi uomo. Se il nostro occhio guarda una luce che è troppo intensa, che cosa succede? Quando la luce le forta, cosa succede? De notte che in faccia i fari abbaglianti della macchina, cosa succede? Non vedi più niente. Mia era annunciata, vero o no? Oh, annunciata che non guida lo sa, figuriamoci chi è che guida allora. Troppa luce causa l'oscurità negli occhi. Analogamente avviene questo dinanzi alla proposta cristiana. Gesù, in quanto Dio, fattosi uomo, è la suprema, abbagliante manifestazione di Dio. E di fronte a questa rivelazione uomini e donne sono affascinati, conquistati, però altri restano scandalizzati, cioè ritengono impossibile che Dio si umili fino a farsi uomo, fino a questo punto. E qual è allora il pericolo che si corre oggi dinanzi a quello che stiamo dicendo? Di abbandonare la fede per ignoranza, per non voler ponderare seriamente la persona di Gesù, l'insegnamento che Lui ci offre, il suo Vangelo. E allora adesso facciamo attenzione. Morire per risorgere. Chi lo dice? Chi lo dice? Gesù no. A dis lui è. Mica roba mia. Reincarnazione. Chi lo dice? La nostra mentalità moderna. Famiglia fondata sul matrimonio. Chi lo dice? Gesù? Convivenza. Chi lo dice? La nostra mentalità moderna. Sacralità, rispetto, sacralità della vita concepita. Chi lo dice? Gesù? Aborto. Chi lo dice? La nostra mentalità moderna. Coscienza. Chi lo dice? Gesù? Arte di arrangiarsi. Chi lo dice? La nostra mentalità moderna. Come a Nazaret. Come a Nazaret. Incapacità di aprirci alla fede. Come a Nazaret. Dio è troppo grande, eh? È troppo grande per abbassarsi a parlarci di cose per una vita di cui ci siamo dentro noi. E proprio perché ci siamo dentro noi, sappiamo noi scegliere per la libertà, per la vita, per il progresso, per la felicità. Sappiamo noi, ci siamo dentro noi. Nella sinagoga della piccola Nazaret c'è la chiusura mentale di chi ama le proprie idee e li ama più della stessa realtà, più della stessa realtà. Domanda: siamo sicuri che la cosa è ferma soltanto lì a Nazaret? Siamo sicuri? Quando la nostra mente, anziché puntare diritta al cuore luminoso della verità, si dà da fare per tirar fuori ragionamenti pretestuosi, chiaramente la cosa non è ferma soltanto lì a Nazaret, chiaramente. Scrive San Giovanni Paolo II: la cultura europea dà l'impressione di una apostasia silenziosa da parte dell'uomo sazio, che vive come se Dio non esistesse, come gli abitanti di Nazareth. Accettiamo Dio se corrisponde alle nostre attese, e così ci facciamo un Dio a nostra misura, secondo i nostri comodi. E penso che sia un po' voglia, no, di far respirare la fede, di mega un po' di respiro. Il respiro di San Giovanni. Sappiamo che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato l'intelligenza per conoscere il vero Dio. Che respiro, figli, che respiro, che respiro. La fede autentica, il respiro della fede rispetta il modo di agire di Dio e non pretende di imporgli il proprio. E c'è la seconda riflessione che accenno soltanto. Oggi per noi credenti lo scandalo più forte dinanzi a Gesù è anche un po' più sofisticato. Consiste nell'introdurre Gesù dentro ad una serie. È dentro ad una serie, magari anche il primo della classe, però è dentro ad una serie. Il più grande maestro morale, il più grande difensore dei poveri, il più grande amante del creato, e così via. Ma Gesù non è il primo dei, è l'unico. Gesù non è il primo della classe, è fuori classe. Il sintomo di questo scandalo che va a distruggere in noi la fede è il pensare che tutte le religioni siano ugualmente vere. Ma se Gesù è Dio, Dio venuto a parlarci, vuol dire che solo la sua parola è vera, che solo la sua parola è vita. E a conclusione questa semplice domanda. Secondo voi, senza il sapore amaro della porta sbattuta in faccia a Nazareth, Gesù avrebbe avuto lo stesso slancio, ostinato nell'andare alla ricerca della pecorella smarrita? Penso che la risposta che tutti intuite sia molto consolante per noi. Noi, questi uomini ostinati nel dire che Dio ci va bene se fa quello che gli diciamo noi. Noi ostinati così abbiamo bisogno davvero dell'ostinazione di Gesù. La santa ostinazione dell'amore di Gesù. Questa santa ostinazione ci incontri, ci recuperi, ci rimette in piedi, anzi, rimette in piedi la nostra fede. Vi è un unico Salvatore, Gesù Cristo. Vi è una possibilità unica per la vita eterna, rimanere in Gesù Cristo nella Chiesa. E io penso che voi ve ne accorgete da voi stessi che questa è la fede che ci tiene in piedi. Questa è la fede che ci tiene in piedi.
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, dalla stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. E il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio lo ratifica, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, di fronte alla fatica del vivere quotidiano e alla debolezza della nostra fede, invochiamo dal Signore la sua luce e la sua forza.
Preghiamo dicendo insieme: Signore, vieni in nostro aiuto. Per la Chiesa, chiamata ad annunciare il Vangelo in un mondo profondamente segnato da conflitti sociali e culturali, preghiamo. Per i giovani che si preparano ad assumere le responsabilità nella società civile e nella Chiesa e per quanti sono chiamati alla loro formazione, preghiamo. Per le persone ferite dalla malattia, dalla povertà e da qualsiasi forma di emarginazione o di indifferenza, preghiamo. Per noi, che per il battesimo siamo chiamati ad essere gli uni per gli altri, strumenti di fiducia, di solidarietà e di speranza, preghiamo.
Signore Dio, fa che nella nostra debolezza possiamo sempre sperimentare la tua misericordia e la tua forza per camminare con fiducia sulla strada del Vangelo, per Cristo nostro Signore.
Canto di offertorio 194.
Fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre onnipotente.
ci purifichi, o Signore, questa offerta che consacriamo al tuo altare e ci conduca di giorno in giorno a esprimere in noi la vita nuova del Cristo tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo, a te Signore Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo direttissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e Lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, Egli stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce la tua gloria.
Santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
dopo la cena allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Andrea e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Vergine Maria, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, Francesco, Chiara, Pio da Pietrelcina, Omobono e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi le nostre colpe, come noi rimettiamo i nostri colpevoli, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. E la pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace.
La pace sia con te.
Pace sia, pace a voi. La tua pace sarà sulla terra come nei cieli. Pace.
beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Preghiamo. Il Dio onnipotente ed eterno, che ci hai nutriti con i doni della carità senza fine, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazie per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Nel sorriso, buona settimana.
La casa tua io.